Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, traduzione di Lidia Zazzo.
Altre rivelazioni sorprendenti. Niente mi stupirebbe più ormai, disse Monsieur Buck. Niente. Anche se scoprissimo che tutti su questo treno appartengono alla famiglia Armstrong, non mi stupirei. È un'osservazione molto profonda, disse Poirot. Le piacerebbe sentire che cosa è da dire a questo proposito il suo favorito, l'italiano. Ma sta per indovinare di nuovo. Esattamente. Ah, è davvero un caso straordinario, disse Constantin. No, è molto naturale. Monsieur Buck alzò le braccia al cielo in un comico gesto di disperazione. Se lo chiama naturale, mon ami, gli mancarono le parole. Poirot aveva nel frattempo chiesto al cameriere del ristorante di chiamare Antonio Foscarelli. L'omone italiano aveva un'espressione guardinga quando entrò. Lanciava sguardi apprensivi a destra e a sinistra, come un animale braccato. «Che cosa volete?» disse. «Insomma, io non ho niente da dirvi, eh? Niente!» e batté il pugno sul tavolo. «Invece lei ha qualche altra cosa da dirci», replicò Poirot con fermezza. «La verità!» «La verità!» Foscarelli guardò Poirot con un certo disagio. La sicurezza e la cordialità erano scomparse dai suoi modi. «Ma oui! Può darsi che io la conosca già, ma sarà un punto a suo favore se me la rivelerà spontaneamente.
Parla come la polizia americana. Sputa e rospo, dicono. Sputa e rospo, eh?
Ah, dunque lei ha avuto a che fare con la polizia di New York? Ma no, non sono riusciti a provare nulla contro di me.
E non perché non ci abbiano tentato, eh?
Si trattava del caso Armstrong, vero?» disse in tono opacato Poirot. «Lei era l'autista». I suoi occhi affrontarono quelli dell'italiano. L'uomo aveva perso la sua prosopopea. Sembrava un pallone sgonfiato. «Se lo sa, perché chiederlo?»
«Perché stamattina ha mentito?
Per motivi d'affari. E poi non mi fido della polizia jugoslava. Odiano gli italiani. Non mi avrebbero reso giustizia».
«Forse è proprio giustizia quella che le avrebbero reso».
«No, no, 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 no. Io non ho niente a che fare con la faccenda di stanotte. Non sono mai uscito dal mio scompartimento. Quell'inglese con la faccia lunga può dirglielo. Non sono stato io a uccidere quel maiale, quel Ratchet. Non può provare nulla contro di me».
Poirot scriveva qualcosa su un foglio di carta. Alzò leggermente lo sguardo e replicò tranquillo.
«Benissimo, può andare».
Foscarelli indugiava a disagio. «Si rende conto, no, che non sono stato io, che non avrei potuto averci niente a che fare?»
«Le ho detto che può andare».
«È una congiura. Cos'è, vuole incastrarmi? Tutto per un maiale che avrebbe dovuto finire sulla sedia elettrica. È stata un'infamia che non ci sia finito. Se si fosse trattato di me, se fossi stato io ad essere arrestato...»
«Ma non è stato lei. Lei non aveva niente a che fare col rapimento della bambina».
«Che cosa dice?» «Erbacco, quella piccolina era la gioia della casa. Conio mi chiamava. Si sedeva in macchina e fingeva di tenere il volante. Tutti l'adoravano. Persino la polizia è arrivata a capirlo. Ah, che bella piccina!»
La sua voce si era fatta più dolce. Gli si riempirono gli occhi di lacrime. Girò bruscamente sui tacchi e uscì a grandi passi dal vagone.
«Pietro!» chiamò Poirot e il cameriere del vagone ristorante arrivò di corsa.
«Il numero 10, la signora svedese».
«Bien, monsieur».
«Un'altra», gridò Monsieur Buck. «Ah, no, ma non è possibile. Le dico che non è possibile».
«Dobbiamo sapere, mon cher, a costo di dimostrare che chiunque su questo treno aveva un movente per uccidere Ratchet. Dobbiamo sapere. Quando sapremo, potremo decidere di chi è la colpa».
«Mi gira la testa», gemette Monsieur Buck.
Greta Olson giunse accompagnata dal premuroso cameriere. Piangeva amaramente. Si lasciò cadere sulla sedia davanti a Poirot e continuò a piangere in un grande fazzoletto.
«Non si angosci, mademoiselle, non si angosci!» Poirot le batté sulla spalla. «Solo poche parole sincere, ecco tutto. Lei era la bambinaia della piccola Daisy Armstrong?»
«Sì, è così!»
pianse la donna.
«Ah, era un angelo, un angioletto dolce e fiducioso. Non conosceva che amore e bontà ed è stata rapita da quell'uomo malvagio, trattata crudelmente. E la sua povera madre e l'altro piccolo che non è mai venuto al mondo. Ah, lei non può capire, non può sapere. Se ci fosse stato, come me, se avesse visto quella terribile tragedia, avrei dovuto dirle la verità questa mattina. Ma avevo paura. Ero così contenta che quell'uomo malvagio fosse morto, che non potesse più uccidere e torturare i bambini. Ah, non posso parlare, non ho parole».
E pianse più forte che mai. Poirot continuava a picchiettarle dolcemente sulla spalla.
«Su, su, capisco, capisco tutto, le dico. Non le farò altre domande. Mi basta che abbia ammesso quella che so essere la verità. Capisco, le dico».
Scossa dai singhiozzi che le impedivano ormai di parlare, Greta Olson si alzò e si avviò alla cieca verso la porta. Quando vi giunse, si scontrò con un uomo che entrava. Era il cameriere, Masterman. Andò dritto da Poirot e parlò con la sua solita voce, calma e priva di emozione. «Non vorrei intromettermi, signore. Ho pensato che fosse meglio venire subito a dirle la verità. Durante la guerra ero l'attendente del colonnello Armstrong, signore, e poi sono stato suo cameriere a New York. Temo di averlo tenuto nascosto stamattina. Ho fatto molto male, signore, e ho pensato che fosse meglio venire a togliermi questo peso dallo stomaco. Ma mi auguro che non sospetti in alcun modo di Tonio, signore. Il vecchio Tonio non farebbe male ad una mosca, e posso giurarle che non ha mai lasciato lo scompartimento per tutta la notte. Perciò, vede, non può essere stato lui, signore. Tonio può essere uno straniero, sì, signore, ma è una persona buonissima, non è come quegli italiani sanguinari dei quali si legge». Poirot lo guardò con fermezza.
«È tutto quello che ha da dire?»
«È tutto, signore». Tacque, e poiché Poirot non parlava, fece un piccolo inchino di scuse e dopo un attimo di esitazione uscì dal vagone ristorante composto e senza fare rumore, così come vi era entrato. «È più incredibile e pazzesco di qualsiasi romanzo poliziesco che io abbia mai letto», disse il dottor Constantin. «Sono d'accordo con lei», dichiarò Monsieur Bouc. «Dei 12 passeggeri di questa carrozza, 9 si sono rivelati coinvolti in qualche modo nel caso Armstrong. Chi sarà il prossimo, mi chiedo?»
«Sono molto vicino a rispondere alla sua domanda», disse.
«Ecco qua il nostro investigatore americano, Monsieur Hardman. Viene anche lui a confessare». Prima che Poirot avesse il tempo di rispondere, l'americano era arrivato al loro tavolo. Li fissò con sguardo vigile e, sedendosi, disse lentamente: «E che cosa succede su questo treno? Vorrei saperlo, ma mi sembra un manicomio». Poirot gli strizzò l'occhio.
«È proprio certo, signor Hardman, di non essere stato giardiniere in casa Armstrong?»
«Ma non avevano un giardino», rispose il signor Hardman.
«Un maggiordomo?»
«Non sono abbastanza spocchioso per un posto come quello, no, no. Non ho mai avuto niente a che fare con casa Armstrong. Ma incomincio a credere di essere l'unico su questo treno. Ma le sembra possibile?»
«Non si può negare che ci sia da stupirsi», disse benevolo Poirot.
«Sir Rigolot!» esplose Monsieur Bouc.
«Si è fatto qualche idea su questo delitto, Monsieur Hardman?» chiese Poirot.
«No, signore, sono spiazzato.
Non so come spiegarlo. Non possono essere tutti coinvolti,
ma capire quale sia il colpevole è superiore alle mie forze. Come lei sia riuscito a scoprire tutto, vorrei proprio saperlo».
«Ho tirato a indovinare».
«Ma in tal caso, mi creda, è un indovino niente male». «Sì, lo dico forte, Lei è un indovino niente male».
Il signor Hardman si sporse, guardando Poirot ammirato.
«Mi scuserà, disse, ma nessuno lo crederebbe guardandola. No, le faccio tanto di cappello. Sì, ma davvero,
Lei è troppo buono, Monsieur Hardman».
«Non ho niente affatto. Devo riconoscerglielo».
«Tuttavia», disse Poirot, «il problema non è ancora risolto. possiamo dire di sapere con certezza chi ha ucciso Monsieur Ratchet?
Ah, mi escluda, disse il signor Hardman. Io non ho proprio nulla da dire, Trabocco soltanto di doverosa ammirazione.
E quanto alle due sulle quali non ha fatto alcuna congettura, la vecchia signora americana e la cameriera, Possiamo dare per scontato che siano le uniche innocenti su questo treno, immagino. A meno di non riuscire a farle entrare nella nostra piccola collezione come, diciamo, governante e cuoca di casa Armstrong, replicò Poirot, sorridendo.
Beh, niente mi stupirebbe più ormai, disse il signor Hardman con tranquilla rassegnazione. Un manicomio. Ecco che cos'è questo affare. Un manicomio. Ah, mon cher, sarebbe davvero spingere le coincidenze un po' troppo oltre, dichiarò Monsieur Buck. Non possiamo esserci dentro tutti.
Il piccolo belga lo guardò. Lei non capisce, disse. Non capisce affatto. Mi dica, lei sa chi ha ucciso Ratchet?
E lei? Replicò Monsieur Buck.
Poirot annuì. Oh sì, lo so da un po'. È così evidente che mi stupisco che non lo abbia capito anche lei. Guardò Hardman e chiese. E lei?
L'investigatore scosse il capo, guardò Poirot incuriosito. Non so, rispose. Non so davvero. Chi è stato?
Poirot restò per qualche attimo in silenzio. Poi disse. Voglio essere tanto gentile, Monsieur Hardman, da riunire tutti qui. Ci sono due possibili soluzioni di questo caso. Voglio prospettarle entrambe a tutti voi.
Poirot prospetta due soluzioni.
I passeggeri si affollarono nel vagone ristorante e presero posto intorno ai tavoli. Avevano tutti più o meno la stessa espressione di attesa, mescolata ad apprensione. La svedese piangeva ancora e la signora Hubbard la consolava. «Si deve fare forza, mia cara, andrà tutto benissimo. Non deve perdere l'autocontrollo. Se qualcuno di noi è un assassino, sappiamo benissimo che non è lei. Oh, santo cielo, bisognerebbe essere dei pazzi a pensare una cosa simile. Sieda qui e io le resterò accanto. Non si preoccupi di nulla. La sua voce si spense mentre Poirot si alzava.
Il controllore del vagone letto stava sulla soglia.
Permetta che resti in piedi, monsieur. Ma certamente, Michel. Poirot si schiarì la voce. Monsieur, madame, parlerò in inglese, poiché ritengo che tutti voi conosciate un po' questa lingua. Siamo qui per indagare sulla morte di Samuel Edward Ratchet, alias Cassetti. Ci sono due possibili soluzioni di questo delitto. Ve le prospetterò entrambe e chiederò a Monsieur Buck e al dottor Constantin, qui presenti, di decidere quale sia quella giusta. A questo punto siete tutti a conoscenza dei fatti. Il signor Ratchet è stato trovato pugnalato questa mattina. A quanto si sa, era ancora vivo ieri sera alle 12:37 quando ha parlato attraverso la porta al controllore del vagone letto. Nel taschino del suo pigiama è stato trovato un orologio ammaccato fermo all'1:15. Il dottor Constantin ha esaminato il corpo e colloca l'ora della morte fra mezzanotte e le 2 del mattino. A 12:30, come tutti sapete, siamo incappati in una tempesta di neve. Da quel momento è stato impossibile per chiunque lasciare il treno. La deposizione del signor Hardman, che lavora per un'agenzia investigativa di New York, molte teste si volsero a guardare il signor Hardman, dimostra che nessuno sarebbe potuto passare davanti al suo scompartimento, il numero 16, in fondo alla carrozza, senza essere visto da lui. Siamo perciò costretti a concludere che l'assassino deve essere cercato fra gli occupanti di una sola carrozza, quella Istanbul-Calais. Questa, vi dirò, era la nostra teoria. Ma vi sottoporrò una teoria alternativa e semplicissima. Il signor Ratchet aveva un nemico che temeva. ha dato al signor Hardman una descrizione di questo nemico, dicendogli che l'attentato della sua vita, se mai fosse stato compiuto, lo sarebbe stato con maggior probabilità durante la seconda notte di viaggio. Vi faccio notare, signore e signori, che il signor Ratchet sapeva molto più di quanto abbia detto. Il nemico, come lui si aspettava, è salito sul treno a Belgrado, o forse a Vinconci, dallo sportello lasciato aperto dal colonnello Arbuthnot e dal signor McQueen, che erano appena scesi sul marciapiede. Indossava sopra i vestiti un uniforme da controllore dei vagoni letto e aveva un passepartout che gli ha permesso di entrare nello scompartimento del signor Ratchet, sebbene la porta fosse chiusa dall'interno. Il signor Ratchet era sotto l'effetto di un sonnifero. Quest'uomo lo ha pugnalato con grande ferocia ed è uscito dallo scompartimento attraverso la porta di comunicazione con lo scompartimento della signora Hubbard. «Proprio così», disse la signora Hubbard, annuendo con energia. Ha infilato il pugnale nel beauty case della signora Hubbard, senza accorgersene ha perso un bottone dell'uniforme, poi è sgusciato fuori dallo scompartimento in corridoio. Ha infilato in fretta l'uniforme in una valigia che si trovava in uno scompartimento vuoto e qualche minuto dopo, in abiti borghesi, è sceso dal treno poco prima che ripartisse, servendosi di nuovo della stessa via d'uscita, lo sportello accanto al vagone ristorante. Tutti trattennero il respiro. «E l'orologio?» chiese il signor Hardman. «Ecco la spiegazione. Il signor Ratchet aveva dimenticato di mettere indietro di un'ora il suo orologio, come avrebbe dovuto fare a Zaribrot. Il suo orologio segnava quindi l'ora dell'Europa orientale, un'ora avanti rispetto a quella dell'Europa centrale. Era mezzanotte e un quarto quando il signor Ratchet è stato pugnalato, non l'una e un quarto.» «Ma questa è una spiegazione assurda!» gridò Monsieur Book. «E la voce che ha parlato dallo scompartimento all'una meno 23? O era la voce di Ratchet o quella del suo assassino?»
Non necessariamente. Si sarebbe potuto trattare di una terza persona. Qualcuno che era andato a parlare con Ratchet e lo aveva trovato morto.
Ha suonato il campanello per chiamare il controllore e poi, per così dire, ha capito di aver messo un piede in fallo. Ha avuto paura di essere accusato del delitto e ha parlato fingendo di essere Ratchet.
Se possibile, ammise a malincuore Monsieur Book.
Poirot guardò la signora Hubbard.
«Sì, madame. Voleva dire... non so davvero che cosa volesse dire. Crede che abbia dimenticato anch'io di mettere indietro l'orologio?»
«Oh no, madame. Credo che lei abbia sentito l'uomo attraversare il suo scompartimento, ma era ancora mezza addormentata. Poi ha sognato che c'era un uomo accanto al suo letto e si è svegliata di soprassalto chiamando il controllore.»
«Beh, immagino che sia possibile», ammise la signora Hubbard.
La principessa Dragomirov puntò gli occhi in viso a Poirot.
«Come spiega la deposizione della mia cameriera, monsieur?»
«Oh, è molto semplice, madame. La sua cameriera ha riconosciuto il fazzoletto che io le ho mostrato e ha cercato un po' goffamente di proteggerla. Aveva incontrato quell'uomo, ma prima, mentre il treno era fermo alla stazione di Vinconci, ha finto di averlo visto un'ora dopo con l'intenzione di procurarle un alibi a prova di bomba.»
La principessa chinò il capo. «Ha pensato a tutto, monsieur. La ammiro.» Cadde il silenzio. Poi tutti trasalirono quando il dottor Constantin batté con impeto il pugno sul tavolo.
«No, ma no!» disse. «No, no, è ancora no! È una spiegazione che fa acqua da tutte le parti! Non regge in una dozzina di punti secondari! No, il delitto non è stato commesso in questo modo e Monsieur Poirot deve saperlo benissimo!»
Poirot gli lanciò uno sguardo indecifrabile.
«Capisco», disse, «di doverle prospettare la mia seconda soluzione, ma non abbia troppa fretta di rifiutare questa. In seguito potrebbe accettarla.»
Si voltò a guardare gli altri.
C'è un'altra possibile soluzione del delitto. Ecco come ci sono arrivato. Dopo aver ascoltato tutte le deposizioni, mi sono seduto in poltrona, ho chiuso gli occhi e ho cominciato a pensare. Alcuni dettagli mi sono sembrati degni di attenzione. Li ho elencati ai miei due colleghi e alcuni io li ho già chiariti, come la macchia di unto sul passaporto e così via. Esaminerò adesso quelli che restano. Il primo, il più importante, è un'osservazione fatta da Monsieur Buck nel vagone ristorante il primo giorno dopo la partenza da Istanbul, e precisamente che il gruppo di passeggeri lì riuniti era interessante perché molto vario, composto com'era da persone di ogni ceto e nazionalità. Fui d'accordo con lui. Ma quando questo particolare mi è tornato in mente, ho cercato di immaginare in quale altra circostanza si sarebbe potuta trovare riunita una compagnia del genere. E la risposta che mi sono dato è stata: solo in America. In America si possono trovare nella stessa casa rappresentanti di tante nazionalità. Un autista italiano, un'istitutrice inglese, una bambinaia svedese, una cameriera francese e così via. Questo mi ha offerto lo spunto per fare delle congetture, cioè per immaginare ogni persona inserita in una certa parte del dramma Armstrong, un po' come se mettesse in scena uno spettacolo teatrale. Ebbene, questo mi ha dato risultati estremamente interessanti. Ho anche esaminato le deposizioni di ognuno con qualche risultato curioso. Prendiamo anzitutto la deposizione del signor McQueen. Il primo interrogatorio è stato del tutto soddisfacente, ma nel secondo ha fatto un'osservazione piuttosto strana. Gli avevo detto di aver trovato un biglietto in cui si accennava al caso Armstrong e lui ha replicato: ma non è stato... Poi si è interrotto e ha continuato: voglio dire, non è stato un po' trascurato da parte del vecchio? Mi sono reso conto che non era quello che aveva incominciato a dire. Forse quello che intendeva dire era: ma non è stato bruciato? Beh, in tal caso, McQueen sapeva del biglietto e della sua distruzione. In altre parole, o era l'assassino o un suo complice. Molto bene. E adesso il cameriere ha affermato che Ratchet era solito prendere un sonnifero quando viaggiava in treno. Poteva anche essere vero, ma lo avrebbe preso proprio ieri notte? L'automatica sotto il cuscino smentiva questa affermazione. Ieri notte Ratchet intendeva stare allerta. Qualsiasi narcotico avesse ingerito doveva essergli stato somministrato a sua insaputa. Ma da chi? Chiaramente da McQueen o dal cameriere. Veniamo ora alla deposizione del signor Hartman. Ho creduto a tutto quanto mi ha detto della propria identità, ma quando è arrivato ai metodi da lui impiegati per proteggere il signor Ratchet, la sua storia è diventata né più né meno che assurda. L'unico sistema efficace per proteggere Ratchet sarebbe stato quello di passare la notte nel suo scompartimento o in un posto dal quale potesse tener d'occhio la porta. L'unica cosa che la sua deposizione dimostrava chiaramente era che nessuno proveniente da qualsiasi altra parte del treno avrebbe potuto assassinare Ratchet. Questo circoscriveva chiaramente i sospetti alla carrozza Istanbul-Calais. Mi sembrava un fatto piuttosto strano e inesplicabile e l'ho accantonato per rifletterci. Avrete ormai saputo tutti che ho udito per caso un dialogo tra la signorina Debenham e il colonnello Arbuthnot. Trovai interessante il fatto che il colonnello Arbuthnot la chiamasse Mary.
e fosse palesemente in rapporti di amicizia con lei, ma il colonnello avrebbe dovuto averla conosciuta solo pochi giorni prima. E io conosco gli inglesi come lui, anche se si fosse innamorato a prima vista della signorina, avrebbe proceduto lentamente, con riservatezza, senza precipitare le cose. Ne conclusi che il colonnello Arbuthnot e la signorina Debenham si conoscessero in realtà molto bene e per qualche motivo fingessero di essere estranei. Un altro dettaglio che mi ha colpito era la familiarità della signorina Debenham con il termine americano per le telefonate interurbane, long distance call. Eppure la signorina Debenham mi aveva detto di non essere mai stata negli Stati Uniti.
Massimo Popolizio ha letto Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.